Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina, volume secondo, capitolo 12, sul Golgota. Se sei figlio di Dio, scendi. Capitolo 12, paragrafo 1, Pilato. Però, per non dispiacervi, levandovi il sollazzo, vi darò Barabba. Giovanni racconta la crocifissione in modo sbrigativo. Egli non si sofferma su quei particolari descrittivi citati dagli altri evangelisti, che hanno invece reso il racconto altamente commovente e drammatico. Le scene della flagellazione, l'offerta da parte di Pilato della liberazione del capopopolo Barabba in cambio della vita di Gesù, il rifiuto dei capi dei giudei che vogliono Barabba libero e Gesù crocifisso, il lavarsene le mani di Pilato, che lascia a loro la responsabilità della morte di quel giusto, quel suo lavarsi ostentatamente le mani, come a dire platealmente che non le voleva sporche di quel sangue, il gridare forsennato dei capi, il sangue suo cada su di noi e sui nostri figli, come a voler mallevare Pilato dalle sue responsabilità e non dargli più alcun alibi per non decretare la condanna alla crocifissione, per terminare l'incoronazione di spine con Gesù, rivestito di uno straccio rosso porpora sulle spalle, simbolo di regalità, con una canna in mano a simbolizzare uno scettro e la soldataglia romana che si inchinava sghignazzando di fronte a lui, declamando con una riverenza: salve re dei giudei. Scrive invece succintamente Giovanni: presero dunque Gesù che, portando su di sé la croce, uscì verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero insieme con due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Una canea urlante, assatanata e vogliosa di godersi lo spettacolo, come aveva intuito il Pilato della Valtorta quando, cedendo alle richieste per non essere accusato di fronte a Roma di essere uno che proteggeva chi aveva osato definirsi re dei giudei, egli aveva risposto con fare sprezzante ai capi del popolo: però, per non dispiacervi, levandovi il sollazzo, vi darò Barabba. Ecco qui il percorso fra le strade di Gerusalemme in mezzo alla folla in tumulto. La penosa salita al Calvario con quella croce pesante sulle spalle piegate, l'incontro con la madre, le pie donne, la Veronica con il suo velo per ripulire il volto sudato, impolverato e insanguinato di Gesù, il Cireneo che lo solleva dal peso della croce, la crocifissione, tutto condensato in tre righe. Una canea, dunque, una canea in mezzo alla quale certo dovevano esservi gruppetti sparuti di altri discepoli, di discepoli, non di apostoli. Tra i presenti dovevano esserci anche i parenti di Gesù e c'erano anche altre discepole, quali Maria Maddalena, che lo seguiranno fino alla croce e poi ancora fino al sepolcro. Certo, non poteva mancare Maria, la mamma di Gesù, che mai avrebbe sopportato di essere tenuta lontana dal figlio in quel momento. Infatti Giovanni ce la presenta qui, sotto la croce. Lei, sicuramente abbracciata e sostenuta da Giovanni che la accompagnava durante la Via Crucis, procedeva un poco ai margini del corteo, seguendo quella via dolorosa, anzi agghiacciante per una madre, dove suo figlio, piagato ed esausto, procedeva spintonato fra frizzi e lazzi. Lei vedeva spuntare al di sopra delle teste della gente e degli elmi dei soldati romani quel moncone di croce ondeggiante sulle spalle di Gesù, che camminava sempre più faticosamente, inciampando nelle pietre, nella propria tunica, cedendo ogni tanto sotto il peso della croce e di qualche bastonata della folla, che certo riusciva a perforare la guardia dei militi che lo scortavano, cercando di contenere ai lati la ressa delle canaglia urlante. E Gesù, flagellato, allo stremo delle forze, sull'orlo del collasso, con i polmoni in fiamme, il volto grondante sudore che gli colava bruciando sulle ferite, gli occhi accecati dal sangue delle trafitture provocate dalla corona di spine, le spalle dilaniate dal peso della croce sulle spaccature aperte dai flagelli. Gesù sale e sale ancora per questa strada campestre che porta al Golgota. Il Golgota, un'altura un poco fuori dalle mura di Gerusalemme, ma abbastanza vicina perché tutti potessero vedere, ad ammonizione ed esempio, non parliamo dello spettacolo, gli uomini che vi venivano giustiziati. Non manca di una sottile vena di umorismo, Giovanni, che scrive a oltre 60 anni di distanza quando descrive la reazione stizzita dei capi dei giudei al veder scritto su quel cartello fatto preparare da Pilato: Gesù Nazareno, re dei giudei, con la battuta di risposta di Pilato con quel suo, quel che ho scritto, frase che certo Pilato avrà accompagnato con uno sguardo ed un altrettanto eloquente gesto della mano. Nota dell'autore. La frase si presterebbe in effetti a giustificare anche le motivazioni spirituali della tragedia subita dal popolo di Israele, che nel suo complesso non fu certo responsabile in quanto popolo di quella morte, con la distruzione successiva di Gerusalemme, rasa al suolo insieme al tempio e l'eliminazione anche fisica della classe sacerdotale ad opera dell'esercito romano, come raccontato anche dallo storico ebreo dell'epoca di Gesù, Giuseppe Flavio, nella sua opera Guerra Giudaica. Rimane il fatto che la frase, anche se un giorno dovesse essere non tanto depennata, quanto piuttosto non più citata per ragioni diplomatiche, rende ancora più misteriosa la storia, veramente unica, che è stata riservata alla nazione e al popolo di Israele. Un popolo che ha dato uomini illustri e geniali alla cultura e alla scienza, ma che è stato nei secoli perseguitato come se fosse stato davvero inseguito dalla nemesi pagana, la famosa dea della vendetta. Un popolo che, non si dimentichi quanto scritto da San Paolo, per qualche fatto umanamente non prevedibile, un giorno rientrerà, anche se si tratterà di un terzo, cioè di un resto, tra le braccia della Chiesa cristiana, adempiendo in tal modo alle profezie di Zaccaria, che, riferendosi agli abitanti di Gerusalemme, dice: mireranno a colui che hanno trafitto e, riferendosi al terzo che sarà conservato, aggiunge: in quel tempo invocherà il mio nome ed io lo esaudirò, anzi dirò: questo è il mio popolo, ed egli confesserà: il Signore è il mio Dio. La crocifissione, poi, neanche questa viene descritta da Giovanni, ma non ci è difficile immaginarla. Gesù, spogliato delle vesti che i soldati si divideranno giocandosele a sorte, viene lasciato coperto solo di uno straccetto e viene fatto stendere su una croce deposta per terra. Due gli tengono ferme le braccia, uno gli tiene ferme le gambe, un quarto impugna un mazzuolo adatto a dei chiodoni e poi via, martellate su martellate, con quei chiodi che dovevano sembrare pali e che gli venivano conficcati non nelle palme, ma nei polsi, come dicono i più recenti studi sulla sindone, e infine sui due piedi sovrapposti. Cosa può provare un uomo che viene steso su una croce sapendo che di lì a poco ve lo inchioderanno? Disperazione? Ribellione? E il Dio che era dentro di lui? Padre, perché mi hai abbandonato? Il Dio Verbo era sceso per quello, d'accordo, ma l'uomo? E quando l'uomo ha cominciato a sentirsi penetrare nella carne il primo chiodo, quei colpi, dove ad ogni martellata il chiodo penetrava sempre più, lacerando carne, muscoli, tendini e rompendo ossa? Cosa può provare un uomo che non ha perso conoscenza? Perché per espiare bene non doveva perdere conoscenza nel sentirsi sollevato, appeso alla croce, da tre o quattro energumeni sudati e ansanti, con la croce che era ventata in un buco, per esservi rincalzata e rimanere diritta.